Lucca, chiesa di San Martino, molto santo come immagine, immagine cristica, immagine però di un Cristo crocifisso. Ci sono nell'iconografia cristiana soltanto i Cristi crocifissi, anzi, i Cristi crocifissi arrivano piuttosto tardi. Ci sono fondamentalmente i Cristi con l'immagine del Pantocrator, con l'immagine del trionfatore, del Cristo della seconda venuta, il Cristo re e giudice. Ci sono i Cristi simbolici, i buoni pastori, sono, tutti lo sanno, i Cristi bambini. Piuttosto tardi comincia ad arrivare il crocifisso. La croce arriva abbastanza presto, non prestissimo, perché la croce è un patibolo, come tutti sanno. Quando si comincia a presentare il simbolo del cristianesimo come un patibolo, bisogna che il cristianesimo sia già avanzato, maturo, cosciente di sé, perché di per sé stesso nessuna, per quanto ne sappiamo noi, nessuna società umana ha mai amato usare simboli di trionfo associati a simboli di morte, sì, molto spesso, ma non di morte vergognosa, perché la croce è una morte infamante, una morte senza onore. E questo è il punto fondamentale, quindi, quando si comincia a usare la croce come simbolo del cristianesimo, sostituendola principalmente o a certi vocaboli simbolici precedenti, il famoso pesce, ad esempio, l'acronimo Jesus Christus Theo Huios Soter, oppure il Chrismon, cioè le due lettere Chiro, iniziali di Christos, incrociate, quello che di solito si chiama il digramma o monogramma costantiniano. A un certo punto però si vede che la croce comincia a prendere successivamente spazio. Questo comincia nel corso del IV secolo, ma soprattutto del V. Però bisogna, per farla inghiottire ai cristiani, trasformarla in un simbolo trionfale, in un simbolo di gloria, di vittoria militare, quindi dorarla, ingemmarla, incoronarla di lauro, di querci, di alloro e tutto il resto, di palma. E il Cristo non ci si mette crocifisso sulla croce. E bisogna aspettare la fine dell'Alto Medioevo perché arrivino i primi Cristi, i quali però sono Cristi particolari, sono Cristi crocifissi simbolicamente sulla croce, stanno allungati sulla croce, magari hanno anche i segni dei chiodi, però sono assolutamente sereni, quindi il loro volto è atteggiato a quello di uno che non ha dolore, che ha vinto la morte, che ha gli occhi aperti, anzi spalancati. Di solito porta il colobium, cioè una delle varie forme dell'abito imperiale, praticamente una lunga tunica, di solito porta anche la corona. E qui siamo già al Santo Volto. Il Santo Volto è un crocifisso di questo tipo. Non ha riscontri nel mondo orientale, bizantino, è piuttosto un tipo occidentale. Nel mondo bizantino comincia a apparire, ma bisogna aspettare l'undicesimo secolo, l'immagine del crocifisso, e quando apparirà il crocifisso, prima appare sempre come Christus Triumphas, quindi occhi aperti, viso sereno. Bisognerà aspettare appunto un po' di tempo prima che prevalga l'immagine del Christus Patiens, cioè volto sofferente, occhi chiusi, atteggiamento morente, e questo è l'atteggiamento del Cristo o del crocifisso che vincerà dopo Francesco d'Assisi. Francesco d'Assisi si confronta già con Cristo, che è un Cristo abbastanza tipicamente proveniente da Bisanzio, è nudo, a parte il perizoma, ma anche lui ha gli occhi aperti e il volto sereno, il crocifisso di San Damiano. E agli inizi del XIII secolo i crocifissi sono ancora così. Quindi naturalmente il crocifisso di Lucca, il Santo Volto, non a caso non usiamo chiamarlo crocifisso, ma usiamo chiamarlo Santo Volto, quello che colpisce è il volto, anche se andiamo avanti a un'immagine intera, e questo è importante. Questo crocifisso viene dalla fine del Medioevo, o meglio, dalla fine del primo millennio, di Cristo e viene probabilmente dall'Occidente. Qui gli specialisti stanno continuando a discutere, si parla di un'origine probabilmente che ha rapporti con la scuola catalana, questo è possibile, non è possibile, io sono ignorante in materia, relata refero, mi riferisco fondamentalmente a un noto studio, un classico di Geza De Francovic, che è uno dei principali nostri studiosi dell'argomento, il cognome stesso lo dice, siamo davanti a uno studioso d'origine ungaro-croata, e quindi che ha una sensibilità particolare per le forme di margine. Lui fra l'altro lo dice di essere proprio per la sua cultura in grado di distinguere le forme orientali da quelle occidentali, perché nella cultura del suo paese queste forme attraverso i secoli spesso coabitano oppure confliggono. Come è arrivato a Lucca il Santo Volto? La leggenda, il famoso codice labignano e via discorrendo, sostiene che c'è una sosta qualificante nella città di Luni. La città di Luni è sede di una diocesi di grande rilievo nel mondo basso imperiale o proto-cristiano, poi Luni viene abbandonata, verrà anche saccheggiata, ci sono tutte le leggende intorno a Luni, quella del capo vichingo che in qualche caso diventa saraceno, il quale l'avrebbe sbagliata per Roma, tanta era la sua imponenza, la sua ricchezza, la sua grandezza, oppure tanto erano modesti gli orizzonti in termini di forme urbanistiche di questo capo pirata, appunto, ed è interessante che ci sia l'alternanza e l'incertezza, vichingo o saraceno che fosse, che veniva evidentemente, un po' più se era vichingo, un po' meno se era saraceno, da città dove, da aree dove non c'erano grandi città. Bisogna pensare naturalmente a un saraceno che viene dal Maghreb, evidentemente, dall'estremo occidente, fosse venuto dalla Siria, Luni probabilmente non gli avrebbe fatto nessun effetto. Allora, siamo alla fine, non riesco a situare bene, anzi non voglio imbrigliare troppo una discussione che è aperta. Diciamo che tra la fine del X secolo e l'inizio dell'XI secolo si afferma con certezza un culto che è il culto di un'immagine che però è anche un reliquiario. Questa è una caratteristica non unica, questo no, però abbastanza singolare. All'interno del crocifisso, cioè del blocco ligneo costituito dalla croce e dall'immagine del Cristo paludato imperialmente che è infitto sulla croce, c'è uno sportello, un locale, un vano dove ci sono delle reliquie, e sono reliquie significative. Fondamentalmente sono reliquie, si riferiscono alla croce, perché sono reliquie del Santo Sangue del Cristo. E qui si apre tutta una discussione. Noi conosciamo molti tipi di reliquie del Santo Sangue. Ci sono reliquie che si dicono provenienti effettivamente dal sangue uscito da Gesù mentre veniva crocifisso e sparso sulla croce. Ci sono reliquie del Santo Sangue che invece sono sangue eucaristico. Quindi scaturito miracolosamente, per esempio, da un'ostia spezzata. È il tipico miracolo eucaristico. Bisogna fare molta attenzione, perché già nel IV secolo, ne parla Sant'Ambrogio, siamo davanti a miracoli anche eucaristici. Quindi eucaristico, per esempio, forse il più famoso miracolo che riguarda il Santo Sangue in tutta Italia, che è il miracolo di Bolsena. Non è invece eucaristico la reliquia del Santo Sangue, non è eucaristica la reliquia del Santo Sangue rinvenuta tradizionalmente a Mantova, a Sant'Andrea, nella chiesa di Sant'Andrea, dove invece sembra, ma anche lì ci sono molte incertezze, ma sembra che si tratti di una reliquia del sangue uscito in concomitanza con la passione e che sarebbe stato conservato appunto in questa chiesa di Sant'Andrea di Mantova, che era fra l'altro patrimonio, o meglio, che stava all'interno dei territori matildici. territorio cioè della famiglia dei da Canossa, conti di Canossa che diventano anche marchesi di Toscana, marchesi se lo diciamo alla Franca, al duchi se lo diciamo alla Longobarda, ma non importa, quindi c'è un grande impero canossiano che unisce i poteri feudali sulla Toscana ai poteri in parte feudali e in parte allodiali messi insieme dai conti di Canossa, ed è un impero che si realizza, impero va pensato fra virgolette naturalmente, ma fino a un certo punto del resto, che si realizza tra Italia Padana e Tuscia, Latium Vetus, tra X e XI secolo. I termini geografici potrebbero essere il Mantovano, quindi la pianura padana da un lato, fino praticamente al Litus Tuscum, al litorale tusco del Tevere. Quindi praticamente siamo davanti a un'area retta a vario titolo dai conti di Canossa, che sono anche marchesi di Toscana. È un'area nella quale si sviluppa a vario titolo, fra le altre cose, anche un culto del Santo Sangue di Cristo. Questo culto del Santo Sangue di Cristo si accentra intorno a due grandi chiese, due chiese monumentali, due chiese straordinarie, che sono anche loro meta di pellegrinaggi particolari, fra un attimo dirò quali, che sono la chiesa di San Lorenzo di Mantova, una chiesa circolare, a pianta circolare, con forti sospetti di essere una riproduzione della riproduzione ideale naturalmente della rotonda del Santo Sepolcro di Gerusalemme da una parte, e dall'altra c'è San Martino. San Martino è naturalmente la chiesa del protettore di Lucca ed è la chiesa di un santo che a sua volta è centro di un pellegrinaggio locale. Non bisogna dimenticare il ruolo di San Martino. San Martino è il santo protettore del popolo franco. Il suo santuario fondamentale era Tours, come sapete, nel centro della Francia, è il luogo alla volta del quale era diretto quel raid di musulmani iberici, che in parte erano arabi, in piccola parte erano arabi, in parte erano berberi e in parte erano gli spagnoli convertiti, evidentemente, i quali nel 732, a comando dell'emiro Abdarrahman, avevano deciso di andare a saccheggiare il santuario di San Martino di Tours. Era una splendida idea, perché San Martino di Tours era il santo nazionale dei franchi, e lo sapevano benissimo che era pieno di ogni ben di Dio, sotto forma evidentemente di sante immagini, di sante reliquie. Queste, le immagini e le reliquie da buoni musulmani non interessavano loro, ma i contenitori sì, i reliquiari preziosi. Naturalmente sappiamo che il maestro di palazzo Carlo Martello ferma i musulmani e nel 732, poi la data è stata diventata mitica perché Gibbon ci ha insistito, ma Gibbon ne scriveva nel 700 e ha notevolmente falsato le cose. Comunque noi lo ricordiamo qui perché San Martino di Tours è il grande santuario di un santo taumaturgo, santo militare, perché prima di diventare vescovo eccetera era un legionario, anzi sembra che fosse appartenente a un reparto a cavallo eccetera eccetera, ed era figurato infatti sempre come cavaliere, santo quindi, santo cavaliere ma anche santo vescovo, quindi un'immagine nodale di tutta la cristianità alto medievale che venerava molto queste figure di santi guerrieri da un lato e di santi vescovi dall'altro. Sono, si può dire, quelli che dopo i martiri sono i tipi di santorali più venerati. Lucca è evidentemente dedicata a San Martino, anche perché Lucca è proprio un centro di pellegrinaggio collegato strettamente alla Francia, e infatti noi Lucca diciamo che sorge sulla via Francigena. Qui bisogna intendersi naturalmente, sono Francigene tutte le vie che vengono dal paese dei Franchi o che portano verso il paese dei Franchi. Noi parliamo per eccellenza, facendo una piccola violenza alla realtà delle cose, noi parliamo di via Francigena per quel tratto che in realtà non bisogna immaginare come una via unica, ma come un fascio di viario con molte varianti, con molte variabili. Giuseppe Sergi, noto medievista dell'Università di Torino, ha parlato al riguardo molto giustamente di un'area di strada, quindi non si deve pensare a un nastro più o meno dritto e a un asse attrezzato come per le vie consolari romane o come per le moderne autostrade. Si deve pensare a un fascio viario che è ricco di variabili e che in certi punti, naturalmente, queste variabili si riuniscono, e questi certi punti sono le staciones, cioè i pellegrinaggi considerati come pellegrinaggi minori, fra virgolette, ma fino a un certo punto, dei grandi pellegrinaggi maggiori che hanno un ruolo specifico nella cristianità, che più tardi saranno molto di più, ma che nel periodo che ci interessa, il periodo matildico, il periodo della prima crociata, il periodo fra il X e l'XI secolo, i primi del XII, i tre grandi pellegrinaggi che interessano la cristianità sono, vado in ordine geografico dal nord-ovest al sud-est, sono Santiago de Compostela, Roma e Gerusalemme. Se dovessi andare in ordine sarei abbastanza incerto fra Roma e Gerusalemme, ma direi che Roma aveva cominciato a imporsi come pellegrinaggio già dall'era costantiniana, quando la stessa madre di Costantino, Elena, secondo la leggenda, che è una leggenda ricca di dentellati con la realtà storica, ma nella realtà storica è la volontà imperiale stessa che impone una sorta di traslazio di sacralità da Gerusalemme, che in quel momento si ricostituisce come Gerusalemme, perché fino ad allora era la colonia romana di Elia Capitolina, che era la città che l'imperatore Adriano aveva voluto sovrapporre alla Gerusalemme degli ebrei, che lui aveva fatto distruggere nel 135 d.C. Ecco che Costantino, evidentemente, anche se non è ancora cristiano, forse non lo sarà, non lo diventerà mai, forse lo era già in una certa misura, ma era anche Pontifex Maximus, comunque Costantino favorisce i cristiani. La madre di Costantino è cristiana, Elena, ed è Elena che trova il legno della Santa Croce, quindi ci avviciniamo al tema del Santo Volto, trova il legno della Santa Croce, lo divide in tre, ne dà una terza parte, ne manda a Roma, una terza parte la manda a Costantinopoli e una terza parte la fa tenere a Gerusalemme, dove in quel momento si trova lei quando fisicamente avviene l'invenzio, cioè il ritrovamento. Dopodiché, sulla base dei santuari di Gerusalemme fondati da Elena, quindi dalla volontà dell'imperatore Costantino, come si potrebbe dire, usiamo un neologismo, gerusalemizza la stessa città di Roma, che nell'area tra le due basiliche di San Giovanni in Laterano, con tutti i ricordi di Gerusalemme e della Passione, addirittura la Scala Santa, l'immagine acheropita, la colonna della flagellazione, eccetera, e la Basilica Sessoriana, che era uno dei palazzi, un palazzo fondato da Elagabalo, che accanto ci aveva fatto un grande anfiteatro castrense, che ha continuato a dominare tutta quell'area di Roma fino al Settecento, adesso praticamente è semidistrutto, ma ce ne sono ancora i resti. Tutta quell'area del cosiddetto Palatium Sessorianum, Sant'Elena se l'era fatta assegnare come propria dimora, e in quell'area aveva costruito una cappella privata dove teneva il pezzo della Santa Croce che aveva deciso di mandare a Roma stessa. Su quell'area della cappella privata poi si è costruita la grande basilica di Santa Croce in Gerusalemme, mezzo chilometro più o meno lontana dal San Giovanni in Laterano, collegata a San Giovanni in Laterano da una grande arteria viaria, quindi c'è tutta questa porzione di Roma che in qualche modo riproduce Gerusalemme.